te sei messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sertai Castelli. Chi so? Sono monnezza. Popolo, sei una monnezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Get 14:40, questo è Impatto, voci contro le nocività. Venerdì 8 luglio, la trasmissione che dà voce ai comitati, alle realtà, ai singoli che lottano sui propri territori contro le nocività. Questa fosissima giornata romana, il radio si schiuma dal caldo, noi veniamo alla scaletta di questa trasmissione. A pochi giorni dalla manifestazione del 3 luglio in Vallisusa ci rimetteremo in contatto, nonostante comunque la radio abbia seguito con continuità e costanza gli aggiornamenti dopo la manifestazione del 3 luglio, cercheremo di avere una corrispondenza diretta per avere dei commenti posteriori, diciamo, al grande assedio al presidio della Maddalena e anche per rilanciare le iniziative future del movimento NOTAV.
Continueremo con la solita scaletta, quindi tutti gli aggiornamenti sulla vicenda dei rifiuti in questa regione e le mobilitazioni che si stanno organizzando proprio contro la costruzione di nuove discariche e l'ampliamento delle vecchie. Bene, sempre dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, trasmissione Impatto. Mentre insomma ci mettiamo in collegamento con i compagni dei comitati Notav, insomma pure qualche riflessione su queste fantastiche giornate di mobilitazione che ci sono state in Val di Susa, che insomma hanno dato modo a tutte le persone che erano presenti, a tutti i compagni che erano presenti in quella valle, di toccare con mano un'esperienza veramente radicata sul territorio, che ormai da più di 20 anni coinvolge praticamente tutta la popolazione della Val di Susa in questa battaglia per la difesa del loro territorio contro questa devastazione che è la TAV, che vorrebbe insomma attraversare fisicamente, bucare le montagne e le Alpi per portare le merci velocemente nel resto del paese. Insomma, come gli attivisti e i compagni del Notav ci hanno raccontato molto bene, quest'opera è inutile e dannosa. Ma a noi insomma interessa anche vedere il lato delle mobilitazioni, del consenso popolare che questa mobilitazione è riuscita a conquistarsi nel corso del tempo, e del protagonismo che i comitati popolari hanno espresso in queste settimane. Un protagonismo che, alla luce di quello che è successo poi nei giorni seguenti alle manifestazioni, ci dà il senso di una risposta popolare compatta, coesa, che non si è lasciata intimidire dalla pressante diffamazione dei mezzi di informazione. Non possiamo insomma non ricordarci come in questi giorni un giornale, in particolare Repubblica, e poi tutti gli altri a seguire, hanno sbrodolato commenti veramente vergognosi sulla manifestazione del 3 luglio, quasi non parlavano di politica e delle scelte del movimento Notav, ma si attestavano sul livello estetico della manifestazione, puntando il dito contro chi aveva una maglietta nera, una maglietta rossa,
un fazzoletto, una maschera antigas. Sì, dando molto più risalto all'aspetto estetico piuttosto che a quello invece politico della faccenda.
Con queste manovre, insomma, cercando insomma di far credere a gran parte dell'opinione pubblica della italiana che il movimento Notav era spaccato, che le, diciamo, quelle che vengono chiamate scena di violenza, che per noi sono soltanto resistenza popolare a questa aggressione, avessero causato una spaccatura dentro questo movimento. Tutto ciò non è vero, la linea editoriale della Repubblica non è altro che la linea politica del Partito Democratico, che in questi mesi, dai referendum vinti fino alle mobilitazioni sulla TAV, è in grossa difficoltà, perché vede una grossa base che forse una volta era anche il suo elettorato non accontentarsi più delle promesse di un futuro in cui insomma questo Partito Democratico è coinvolto mani e piedi nelle speculazioni e nelle devastazioni, ma hanno deciso insomma di prendere il proprio futuro nelle loro mani, di organizzarsi e di rispondere alle provocazioni e alle aggressioni che devono subire, che subiscono i territori.
Partito Democratico che in particolare in Piemonte, diciamo, è uno dei più grossi promotori del movimento SITAV e anche uno dei più grossi promotori di quella che dovrebbe essere la repressione nel Piemonte. Ricordiamo le affermazioni di Fassino, ma anche di altri esponenti del PD come Esposito, che prima dello sgombero della Maddalena chiedevano al governo di utilizzare l'esercito per riconquistare questo territorio occupato per 5 settimane dai valsusini e dai presidianti. E ricordiamo le parole anche del PD di pochi giorni fa, uscite appunto su Repubblica, che ormai è diventato quasi un partito a sé stante, che appunto ribadivano il fatto di attuare una repressione e cercare di individuare quelli che sono i responsabili delle violenze, come se fossero iscrivibili a 300 persone, come sono stati definiti dal
300 facinorosi.
C'era un bel manifesto che è uscito su Indie Media con scritto un film della questura 300, e c'era l'immagine origine di questi valsusini che riconquistavano assediando il presidio della Maddalena. Tutt'altro che 300 sono stati i manifestanti, si parla di 70.000 persone che hanno assediato da più punti quello che era stato un territorio liberato finalmente dall'egemonia statale e dall'oppressione delle grandi aziende come l'LTF che vorrebbero scavare questo traforo di chilometri all'interno di una montagna da una bellezza, diciamo, inaudita. Quindi un PD che forse ancora di più di un PDL, di una Lega, si fa promotore di tutta una politica inquisitoria e repressiva nei confronti di un movimento che da 22 anni chiede un confronto, e invece che ascoltarlo questo movimento e cercarlo questo confronto per vedere effettivamente se quest'opera deve essere realizzata o meno, si cerca solamente di reprimerlo e di cancellare il dissenso, cancellare quelle che sono le critiche mosse da un'intera popolazione, da un'intera valle in rivolta a una politica di governo sostanzialmente.
Sì, logicamente il PD è ormai da parecchio tempo, insomma nel corso del tempo ha cambiato nomi varie volte questo partito, adesso si chiama Partito Democratico, però ormai da parecchio tempo possiamo dire che fa una politica neoliberista abbastanza sfrenata, e la TAV è soltanto uno dei punti focali di questa politica neoliberista. Insomma, tutte le leggi sulla deregolamentazione del mercato del lavoro sono sempre opera loro. I frutti di questa politica neoliberista adesso arrivano, e sono frutti che mettono all'indice proprio questi personaggi politici coinvolti in questa devastazione ambientale per quanto riguarda la TAV, ma sociale e per quanto riguarda poi tutti gli altri argomenti che l'Italia sta subendo in questo periodo. Quindi sicuramente la strada giusta, quella che si sta battendo, quella dei movimenti che si muovono in maniera indipendente e autonoma rispetto ai partiti politici, che sono i principali responsabili delle catastrofi che, insomma, vediamo tutti i giorni. C'è da dire pure, insomma, che un altro personaggio che in questi giorni passa come un ambientalista, cioè ci riferiamo a Nichi Vendola, anche lui non ha tardato ad accodarsi alla linea politica del PD, perché bisogna isolare i cosiddetti violenti.
Sì, poi le dichiarazioni di Nichi Vendola sorprendono anche per il fatto perché dice: ma la colpa di queste violenze in effetti è del governo, che non ha voluto ascoltare praticamente le motivazioni dei cittadini, e si vantava del fatto che lui, nel costruire, diciamo, la prossima linea ferroviaria che collegherebbe la Campania alla Puglia, ha istituito degli organi, diciamo, istituzionali per entrare in collegamento per conversare con la popolazione locale. Quindi si lamentava come di questo mancato organo che avrebbe dovuto legiferare e stabilire una relazione di comunicazione tra i cittadini e le istituzioni. Noi vogliamo ricordare a Nichi Vendola che questo organo è stato istituito e si chiama Osservatorio, ed è stato, diciamo, presidiato dal presidente Virano, che è praticamente notissimo dai valsusini per essere, diciamo, una persona abbastanza infima nelle scelte che ha fatto nel suo futuro, perché nel suo passato, perché sostanzialmente l'Osservatorio era appunto l'organo addetto a cercare una conversazione tra cittadini e persone, e l'organo che avrebbe anche dovuto stabilire se quest'opera effettivamente era utile e necessaria, e non solamente come farla e dove farla passare, cioè tra gli obiettivi
e magari quali compensazioni intascare.
Esatto, quali compensazioni intascare. Tra gli obiettivi dell'Osservatorio c'era quello che veniva chiamato l'obiettivo zero, ovvero la non realizzazione dell'opera, che non è stato neanche preso in considerazione. I valsusini non si lamentano per il fatto che il treno passi a Chiomonte piuttosto che a Venaus, i valsusini si lamentano del fatto che il treno passi e basta, cioè che attraversi quelle montagne provocando dei trafori di 50 km e di 70 km praticamente in tutto, in una valle stupenda. Quindi il problema non è di un mancato confronto tra le istituzioni e i cittadini attraverso questi organi che avrebbero dovuto, diciamo, trovare dei percorsi alternativi a un treno ad alta velocità, ma il problema è che il confronto non c'è stato per evitare che l'opera si costruisse proprio.
Perché il confronto, come lo intendono le istituzioni, di solito è una bella presa per il culo che serve soltanto ad addolcire la pillola.
Esatto, a far credere ad alcuni, a magari le persone un po' meno convinte, un po' meno radicali nella loro protesta, che tutto sommato c'è un modo non invasivo di poterla realizzare. Noi, prima di collegarci in collegamento con i compagni della Val di Susa, ricordiamo un fatto spiacevole che è accaduto questi giorni.
Sì, questo 30 giugno alla Galleria Colonna c'è stata una mobilitazione in solidarietà contro lo sgombero della Maddalena di Chiomonte. Quindi giovedì 30 giugno c'è stata questa iniziativa alla Galleria Colonna, e poco fa un compagno, anche poi voce di questi microfoni di Radio Onda Rossa, ci ha informato che proprio per questa iniziativa è stato denunciato, probabilmente per manifestazione non autorizzata. E quindi, insomma, anche qui a Roma una piccola pillola repressiva per chi ha espresso solidarietà con i valsusini. E quindi, insomma, ricordiamo che appunto è arrivata questa prima denuncia, non sappiamo se ce ne sono state delle altre, per le persone che hanno manifestato in solidarietà con la Notav il giovedì 30 giugno alla Galleria Colonna. E intanto ci mettiamo un po' di musica e ci mettiamo in contatto con i compagni su dalla Val di Susa.
Allora, come preannunciato, siamo in collegamento con Maurizio del comitato Spinta dal Bus. Ciao Maurizio, ci senti?
Ciao a tutti, sì, vi sento benissimo.
Ciao, benvenuto a Radio Onda Rossa. Ti volevamo chiedere innanzitutto un commento su quella che è stata la magnifica giornata dello scorso 3 luglio, una domenica dove 70.000 persone sono scese in piazza per assediare il cantiere della Maddalena di Chiomonte.
Sì, la giornata è stata valutata molto positivamente da parte del movimento. Gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, nel senso di assediare il cantiere con i tre cortei partiti in contemporanea da tre punti diversi. Siamo riusciti a circondarlo. Purtroppo la reazione delle forze dell'ordine è stata, a nostro avviso, assolutamente spropositata, perché nel momento in cui ci siamo avvicinati ai cantieri sono iniziati a partire questa pioggia di lacrimogeni, spesso lanciati ad altezza uomo, che ha creato poi quella giornata che poi tutti conosciamo. La nostra intenzione era comunque di uscire, ad arrivare anche alla baita presidio che c'è nella Clarea e riuscire a vedere anche il cantiere, se era stato cintato o no. La realtà dei fatti invece è diversa da quella che ci hanno raccontato, nel senso che il cantiere, cioè l'area di cantiere dove dovrebbero iniziare i lavori, è stata occupata per l'intera giornata dai manifestanti, che dalla mattina fino alla sera alle 5:30 sono stati all'interno di questo cantiere che non era cintato. L'unica cinta che hanno messo è stato un fortino a guardia dei mezzi delle forze dell'ordine, ben distante dal cantiere, e tra l'altro illegale perché è fatto su terreni che avrebbero dovuto chiedere il permesso, mentre invece è stata fatta semplicemente un'ordinanza del prefetto che non era quello che era stato previsto. Quindi anche in questo modo, anche in questo caso, a livello burocratico ci stiamo muovendo, sia con il ricorso al TAR sia con un'esposta che stanno facendo gli avvocati per denunciare il fatto che il 3 luglio, cioè 3 giorni dopo la scadenza europea per i fondi, il cantiere non era ancora stato aperto, e quindi la situazione
c'è stata una notizia di pochi giorni fa che l'Unione Europea, proprio per questo motivo, forse prevede di tagliare parte dei 670 milioni di euro che erano previsti almeno per il tunnel geognostico.
La notizia è uscita oggi, c'erano tre, dovevano rispettare 3 punti, il governo italiano, nessuno di questi 3 è stato rispettato, nel senso l'apertura del cantiere, l'accordo nuovo tra Italia e Francia che è stato slittato, l'incontro è stato slittato, adesso si dice a settembre, mentre invece entro il 30 giugno dovevano avere già l'accordo in mano, e inoltre anche il CIPE doveva riuscire a presentare un progetto fattibile, cosa che ancora non è stata condivisa. Quindi siamo in una situazione assolutamente, vediamo, positiva, sia a livello di mobilitazione, e la giornata del 3 luglio l'ha dimostrata, l'hanno dimostrata anche i giorni successivi, che nonostante tutto quello che è uscito sui giornali, il movimento è più unito che mai, e non è chiuso al riccio all'interno della valle, perché abbiamo ricevuto solidarietà da varie realtà in giro sparse per l'Italia, e non solo da loro, ma anche da intellettuali, scrittori, che dopo la giornata appunto del 3 luglio e dopo quello che era uscito sui giornali non era assolutamente scontato, mentre invece probabilmente grazie anche ai media alternativi che ci sono su internet, attraverso Facebook, Twitter, chi ha voluto farsi un'idea veramente di quello che è successo se l'è fatta, e quindi noi siamo più che soddisfatti.
Certo, ha potuto farla. Proprio parlando di media, appunto, dobbiamo forse ringraziare questi circuiti alternativi, come dicevi tu, a partire dai vostri siti di movimento, che in queste giornate hanno avuto migliaia e migliaia di visite e sono diventate anche un punto di riferimento per avere una informazione non filtrata da quelli che sono poi gli interessi di partito, gli interessi politici delle grandi testate giornalistiche. Prima di sentirti facevamo dei commenti proprio su alcuni giornali che tentavano appunto di dividere i valsusini e il movimento Nottav in buoni e cattivi, in pacifisti e black bloc. Già da invece le vostre dichiarazioni, dalla vostra conferenza stampa, è emersa da parte di tutti i comitati, mi sembra, questa invece volontà di comunque rivendicare le azioni di tutti, perché tutti poi alla fine hanno preso parte ad ogni cosa, seppur partendo da 3 posti diversi, però insomma i valsusini erano presenti ovunque, e le persone che erano venute da fuori ovviamente erano venute, lo ricordiamo, perché la manifestazione aveva carattere nazionale, quindi non c'è da meravigliarsi se ci sono presenze da altre regioni d'Italia. Voi, diciamo, a livello di movimento avete, diciamo, accusato, te lo chiedo proprio come valutazione da te personale, che dentro questa giornata un po' più radicale ha portato delle divisioni, delle difficoltà, o comunque il movimento valsusino resta compatto e insomma si rivendica questo atto di resistenza, perché poi così l'avete chiamato, la vostra colpevolezza è solo quella di aver resistito invece alla vera violenza, che è stata quella delle divise blu?
Sì, è proprio così, cioè non ci sono state distinzioni, come abbiamo detto in conferenza stampa, che rappresentava uno spaccato del movimento Nottav, con aree più di movimento, aree radicate in Valle di Susa, l'area cattolica che comunque è molto forte all'interno del movimento Nottav, la parte anche istituzionale delle liste civiche, che è intervenuta anche in quella conferenza stampa. Tutti hanno rivendicato quella giornata, anche perché, come io avevo detto, l'apporto della realtà esterna è stato importante per noi, per farci capire e vedere che non siamo soli, ma non ha spostato di una virgola la giornata, nel senso che chi era lì, chi era presente, ha visto assolutamente da Giaglione quanti valsusini c'erano e quanti valsusini sono partiti per andare davanti alle reti, e questi valsusini erano chiaramente preparati a quello che poteva succedere, con caschi, maschere, mascherine antigas, fazzoletti, e chiaramente i giornalisti, per loro vedere gente vestita così, gli viene facile definire tutti black bloc, ma se per loro è così, allora nella Val di Susa siamo tutti black bloc.
Certo, è stata un po' quella la costruzione mediatica che hanno voluto fare. Senti, invece, rimanendo sulla questione istituzionale, ti volevo chiedere una cosa. Il Plano, il presidente della comunità montana, che un po' rappresenta tutti i sindaci in Ottav, se vogliamo, a quanto sembra è un po' sotto attacco da parte di varie istituzioni, da parte di partiti forti anche del governo, perché diciamo non si è dissociato formalmente da quello che è accaduto, e essendo appunto il rappresentante istituzionale della comunità Nottav, viene bombardato da ogni punto di vista. Qual è la vostra valutazione rispetto a questa cosa, e eventualmente potrebbe creare delle difficoltà il fatto di mettere Plano in difficoltà, appunto? Cioè, potrebbe essere...
Guarda, Plano in difficoltà da quando è stato eletto presidente della comunità montana, perché comunque per essere eletto ha avuto bisogno dei voti determinanti delle liste civiche, che sono un'espressione del movimento. Da quando, perché i partiti a Torino, PD e PDL in testa, hanno tentato in tutti i modi di far sì che ci fosse un accordo tra PD e PDL di valle per escludere la parte movimentista all'interno della comunità montana. Questa cosa non gli è riuscita, anche perché il PD in valle ha sempre avuto delle posizioni notevoli, perché ci vive in valle, a prescindere da quello che è il PD nazionale. Stiamo parlando di una realtà come quella della Valle di Susa. Plano non è iscritto al PD da sempre, e non gli è mai venuto in mente di fare un accordo col PDL. Pertanto da lì in avanti è stato in continuo attacco. Certo che dopo la giornata di domenica gli attacchi sono stati ancora maggiori. Il problema è sempre quello: se uno vive il territorio come facevano i vecchi partiti ed è radicato all'interno del territorio, non può pensare di prendere ordini da Torino o da Roma, perché o se no non riesce più a fare politica all'interno di questo territorio. Certo. Quindi mettendo poi come primo punto anche il fatto che Plano e appunto quelli che gli stanno intorno ci credono in questa lotta, perché se non avrebbero fatto tutti i passaggi che hanno fatto, però sta anche fatto che se tu vivi il tuo territorio sei obbligato anche a capire quali sono le istanze della popolazione che ci vive, o se no difficilmente poi alle prossime elezioni comunali riesci poi a prendere dei voti.
Certo, questa
è la realtà.
Senti, per quanto riguarda invece le mobilitazioni future, questa sera è prevista una fiaccolata alle ore 21 che partirà da Chiomonte, se non sbaglio.
Okay. Sì, a Torino andiamo in centro, è un altro di quei modi secondo me intelligenti per dimostrare la posizione al TAV, fuori anche dalla Valle di Susa, nel senso che questo è fondamentale, il non chiuderci a Riccio all'interno della valle, ma il sapere anche avere la forza di uscire, dimostrare che ci siamo e andare anche nei palazzi del potere di Torino, che sono quelli veramente più estremi nel sostenere il TAV. Questa manifestazione tra l'altro è stata promossa da parti istituzionali che stanno anche a Torino, anche lì con tutti i distinguo del caso, tutte le critiche che si possono fare, ma sta di fatto che nonostante tutto, nonostante la giornata del 3 e quello che è uscito sui giornali, il fatto che la FIOM, pezzi di altri partiti e più intellettuali, docenti universitari del Politecnico, Luca Mercalli e i comitati per il referendum, sono stati loro a indire questa roba, a spingere su questa fiaccolata, e noi ci ha fatto piacere, nel senso che comunque ci rendiamo conto che non si è scalfito niente, anzi si è ancora più rafforzata l'idea delle nostre ragioni.
Senti Maurizio, ti volevamo chiedere insomma qualche informazione su questo campeggio che si sta organizzando per le prossime settimane su in Val di Susa, se ce ne puoi parlare, magari presentarcelo.
Sì, lo stiamo ancora delineando, perché il problema è che tutti gli anni c'è il campeggio, come voi sapete, di solito si faceva van house, quest'anno fino all'ultimo non abbiamo potuto organizzare un bel niente, perché appunto eravamo in attesa del blitz che poi è arrivato e di quello che sarebbe capitato dopo, e adesso siamo in quel dopo. Il campeggio si farà a Chiomonte al 99%, stiamo cercando attraverso i proprietari dei terreni che sono intorno alla centrale, cioè all'inizio del blocco delle forze dell'ordine di intorno al presidio nuovo, diciamo così, di poter avere altro spazio per fare il campeggio. È chiaro che all'interno di questo campeggio ci saranno delle iniziative anche di mobilitazione, quindi non solo informazione, musica e tutto quello che comporta un campeggio, ma anche iniziative reali che riusciremo a capire, penso, entro fine settimana, dove uscirà poi realmente il programma. Però è un modo, come dire, per da una parte invogliare di nuovo la gente anche al di fuori della valle di venire su e vedere con i propri occhi che cos'è la militarizzazione della valle, e dall'altra per continuare a creare questa pressione che ci eravamo detto che non finiva il 3 luglio, ma che deve continuare, e quindi speriamo di riuscire a fare determinate iniziative. Adesso, già questo sabato e domenica, ci sarà un giro per il bosco intorno al cantiere, dove andremo, l'idea è quella comunque di pulire tutti i boschi dopo la giornata di domenica e comunque stare sempre
che sono pieni di bossoli di lacrimogeni, lo ricordiamo, perché
esatto. Bossoli di lacrimogeni a Iosa
di ogni tipo,
e quindi andremo a raccogliere quello che hanno provocato queste cosiddette forze dell'ordine.
Certo. E come ogni anno, comunque, quindi, durante il campeggio poi sono previste delle iniziative anche itineranti, insomma, per conoscere meglio il territorio, no?
Sì.
Va bene, Maurizio, diciamo, con questo penso sia un po' tutto, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti noi ti salutiamo, vi auguriamo una buona lotta, sicuri che, diciamo, la solidarietà da parte del resto d'Italia non mancherà, così come non è mancata in questi giorni, in quanto centinaia di autobus sono arrivati in Valsusa, quindi insomma riconosciamo quella capacità che prima a cui facevi riferimento di non chiudersi a riccio in quel di Chiomonte, ma di uscire fuori. Noi siamo sicuri che siate già molto capaci a far questo, perché insomma a partire dai comunicati di solidarietà e dalla presenza nazionale che si è portata in Val di Susa, diciamo, la vostra lotta già è diventata una lotta a carattere nazionale, e da questo punto di vista acquisisce ancor più importanza, perché diventa un po' un punto di riferimento per tutte le realtà, tutti i comitati che lottano contro le nocività. Vedere che una battaglia così grande, che va avanti da 22 anni, stia dando comunque dei forti segni di successo, diciamo a cuore aperto, che ci riempie di speranza, perché potrebbe essere che questa, diciamo, grande ostinata resistenza da parte del popolo ottava si estenda a tutti gli altri comitati, pensiamo ai rifiuti, alle discariche, ai rigassificatori e quant'altro, insomma.
Sì, è quello che speriamo anche noi. Chiaramente la Valle di Susa capiamo che è importante, ma ci spaventa sempre un po' essere punto di riferimento, vi dico la verità, perché noi facciamo quello che riusciamo. Credo che ogni realtà deve cercare di capire all'interno del proprio territorio quali sono i modi, i metodi, le capacità per poter riuscire poi a portare avanti le loro istanze. La Valle di Susa è una valle particolare che ha fatto sì che appunto nascesse questa lotta importante. Noi siamo felici veramente di vedere gente che viene a incoraggiarci, a aiutarci e quant'altro. Cerchiamo anche nel nostro piccolo di poter aiutare anche altre situazioni. È chiaro che è quello che diciamo sempre: la Valle di Susa non è un piccolo cortile da difendere, ma esiste un solo grande cortile che è la nostra terra, e quindi è da lì che dobbiamo partire. La Valle di Susa vale come le discariche, come il ponte, la stessa identica cosa, e sono sempre le stesse problematiche, quindi tutti insieme dobbiamo cercare di essere uniti per poter difendere appunto il territorio e quello che ci comporta anche a livello economico queste grandi opere.
Guarda, siamo perfettamente d'accordo, credo. Va bene, un abbraccio allora, e a risentirci presto, diciamo, per le prossime mobilitazioni. Allora,
ok, ciao Maurizio, un abbraccio anche
grazie,
a voi,
ciao.
Del battaglio Lucero.
Bene, sempre dagli 87,9 di Radio Onda Rossa, sempre impatto. C'è stata questa corrispondenza da Val di Susa che insomma ci ha fatto un attimo il quadro della situazione e delle prossime iniziative. Sicuramente la prossima settimana ci saranno notizie più precise su questo campeggio che dovrebbe svolgersi, ripetiamo, dovrebbe svolgersi tra il 21 e il 30 luglio in località Chiomonte. Però insomma, per tutte le informazioni su questa iniziativa bisogna tenere sotto controllo i siti Notav e studiarsi il programma delle iniziative, perché insomma è lì che si decide cosa fare, quando e come. Noi continuiamo la trasmissione con un altro argomento che ormai ci è caro, che è quello della
monnezza.
La monnezza, lo smaltimento dei rifiuti in questa cavolo di regione. La scorsa settimana avevamo dato notizia del fatto che la presidentessa della Regione Lazio, Renata Polverini, aveva finalmente dato indicazioni, ma si parla per ora soltanto di indicazioni, non c'è nessun iter amministrativo compiuto, iniziato, aveva dato indicazione sui nuovi siti che dovrebbero sostituire la discarica di Malagrotta. Si parlava di due posti, uno a Fiumicino dalle parti però di Torre in Pietra e l'altro a Rianeo Flaminio. Il sito di Fiumicino, un sito temporaneo di 3 anni, nel frattempo si preparava la mega discarica di Rianeo Flaminio. Queste notizie hanno lanciato grande allarme su questi territori per le conseguenze che tutta la popolazione si riesce tranquillamente a immaginare. Mega discariche per decine di anni presenti sul proprio territorio che inquineranno le falde acquifere e l'aria delle zone limitrofe. Ricordiamo che la discarica di Malagrotta, come l'ARPA ha attestato, cioè la nostra agenzia regionale di tutela dell'ambiente, ha già inquinato le acque che si trovano, le falde acquifere che si trovano nei pressi della discarica di Malagrotta. Ugualmente il rischio sarà quello per le popolazioni che si trovano nei pressi delle nuove discariche che vorranno essere costruite. Ci sono state nelle settimane seguenti delle iniziative spinte dai comitati, ma anche dai sindaci dei comuni che si vedono coinvolti in questi progetti. Ricordiamo che gran parte di quelle zone sono anche zone agricole, dove quindi la popolazione attinge l'acqua dai pozzi che si trovano sul proprio territorio e non sono allacciati alla rete idrica di Acea. Quindi inevitabilmente se sorgeranno queste discariche andranno a attingere dell'acqua che potrà essere inquinata dalla discarica, con un ulteriore danno per la salute. Questo argomento è molto importante perché poi, come insomma abbiamo documentato più volte per la discarica di Albano Laziale a Roncigliano, questa discarica ha inquinato le falde acquifere e dalle analisi che anche noi abbiamo potuto fare sui pozzi delle abitazioni che si trovano intorno alla discarica, perché nelle zone agricole le abitazioni non sono collegate all'acquedotti ma hanno dei propri pozzi indipendenti, abbiamo trovato livelli di cloroformio, una sostanza chimica che non è propriamente presente nell'acqua e nemmeno nei territori vulcanici, che è emanazione dei percolati della discarica. Abbiamo trovato livelli di cloroformio di gran lunga superiori a quelli che insomma la normale vita umana riesce a tollerare. Quindi insomma la situazione potrebbe diventare molto pesante in vari punti di questa regione. Nel frattempo la politica e chi insomma deve decidere e chi gestisce lo smaltimento dei rifiuti continua a propagandare delle facili soluzioni che rasentano questa settimana il ridicolo. Infatti su alcuni giornali testate nazionali proprio oggi possiamo leggere con grande diciamo
sorpresa, stupore, non lo so, ma anche un po' di rabbia e di indignazione, perché a un certo punto non ci se la fa veramente più a sentire dichiarazioni di questo tipo,
scemenze di questo tipo. Diciamo che il Comune di Roma si prepara a raggiungere entro il 2014 il 35% di raccolta differenziata. Questi numeri ci fanno venire da sorridere.
E il 50% dopo 2 o 3 anni praticamente. Quindi insomma, obiettivi ridicoli, si può dire, rispetto a quella che è, uno, l'indicazione dell'Unione Europea, e due, i risultati che vengono raggiunti ormai da migliaia, perché hanno superato di gran lunga le 1000 unità da tempo, quelli che sono i comuni virtuosi, che sono arrivati, diciamo, chi più chi meno, a livelli di raccolta differenziata del 60-70, alcuni addirittura dell'85% in 6, 12, al massimo 18 mesi. Qua si parla di obiettivi al 35%, quindi molto, ma molto più bassi di quelli appena citati, in 2 anni, quindi... diciamo, obiettivi ridicoli che neanche la giunta di Marrazzo, diciamo, che comunque era già scadente quando era alla presidenza della Regione Lazio, si era prefissata.
Sì, diciamo che Veltroni questo argomento nemmeno lo affrontava come sindaco di Roma, non c'aveva proprio...
Non si poneva il problema.
Il comune di Roma si pone questo problema e dice che arriverà al 35%. Queste cifre non sono secondarie. Arrivare a una differenziata del 35% vuol dire non fare nulla. Praticamente, cioè,
ricordiamo che Roma al momento sta al 20,2% di raccolta differenziata, con una raccolta differenziata che è quella a campana stradale, quindi non è una raccolta differenziata porta a porta, perché gli obiettivi veri si ottengono con i cassonetti porta a porta.
E quindi insomma 35% vuol dire non fare nulla e continuare ad avere una quantità di volumi di immondizia tale a quali a quelli precedenti. Non superare il 60% di raccolta differenziata non porterà mai dei benefici economici allo smaltimento dei rifiuti, cioè tu non riuscirai mai ad avere quel monte totale di materiali differenziati che dovresti rivendere alle aziende, ai consorzi di riciclaggio, per incassare dei soldi che ti dovrebbero far mandare avanti la raccolta differenziata. Quindi propagandare un obiettivo al 35% è evidentemente dire che non si vuole assolutamente diminuire la quantità di rifiuti totali prodotti, ma si vuole continuare a perpetrare la solita strada, quella delle discariche e degli inceneritori.
Quindi significa sostanzialmente dire che non si fa nulla, proprio non si fa nulla, nel senso, dal piano Polverini, che è un piano ridicolo, uscito qualche tempo fa, un piano molto approssimativo che non entra assolutamente nello specifico, uscirsene, e qui parliamo dell'assessore all'ambiente, con dichiarazioni di questo tipo significa non fare nulla rispetto alla politica regionale che c'è stata in precedenza dal PD e dal Marrazzo, e nulla in più di quello che è un piano completamente approssimativo portato avanti dalla giunta Polverini, mentre c'è chi per primo si tuffa nel lanciare elogi alla Regione Lazio, in particolar modo alla presidente Polverini, parlo del sindaco Alemanno, che, diciamo, elogia la presidentessa per aver finalmente risolto la problematica dei rifiuti, finalmente indicato i siti per i quali diciamo si uscirà da questa fantomatica emergenza dopo 37 anni che la discarica di Malagrotta è aperta e continua a ricevere proroghe e deroghe che la terranno ancora aperta. Beh, al sindaco Alemanno ricordiamo che la Polverini ha già concesso svariate deroghe da quando si è insediata in regione, e che gli obiettivi di raccolta differenziata si attestano a dei livelli che, diciamo, si raggiungono già da tempo in moltissimi altri paesi, quindi
sì, si attestano su livelli di raccolta differenziata che praticamente non servono a niente tranne che a perpetuare questa lobby che continua ad arricchirsi sullo smaltimento dei rifiuti e sulle sofferenze delle popolazioni che vivono intorno alla discarica. Una diminuzione della quantità dei rifiuti prodotta in questo modo non ci sarà mai, e questo vorrà dire che i padroni delle discariche continueranno a incassare lauti guadagni. Continuiamo su questo argomento, perché poi la settimana scorsa avevamo dato notizia, insomma, del fatto che all'interno si era presa la decisione, in particolare l'UDC si era impegnata in questa decisione di abbassare la tassa sui rifiuti per le famiglie numerose. Famiglie numerose formate da 3-4 componenti, quindi già ci viene da sorridere che si parla di famiglie numerose, di famiglie composte da 3-4 componenti, e quindi veniva paventata una diminuzione della tassa sui rifiuti del 5-7% per queste famiglie numerose, famiglie formate da 3-4 componenti.
Parliamo quindi di 20-25 euro in meno rispetto a quello che è il pagamento di adesso, praticamente.
Esattamente. Poi fatto sta che questa settimana esce la notizia che in realtà la tariffa sui rifiuti invece di diminuire del 7,5%, aumenterà di blocco del 12%. Perché aumenterà di blocco del 12%? Perché il caro sindaco Alemanno, negli scorsi anni, aveva usato uno stratagemma abbastanza singolare per fare un po' di cassa, e praticamente non era stata versata l'IVA sullo smaltimento dei rifiuti, interpretando una normativa che faceva sì che la tassa sui rifiuti non fosse una tassa, ma fosse un... non fosse propriamente una tassa, ma forse un altro tipo di balzello. I tribunali a cui lo Stato si è appellato per questa decisione hanno imposto al Comune di Roma di ripristinare l'IVA sui rifiuti, causando logicamente questo impennata del 12% sulla tariffa. Quindi questo stratagemma che è stato usato temporaneamente adesso ricadrà totalmente sulle tasche dei cittadini di Roma, che dovranno con un aumento del 12% tappare il buco che il Comune di Roma aveva fatto finta di, insomma, non avere. Insomma, uno stratagemma veramente biego che adesso però si ricadrà sulle tasche di tutta la popolazione, visto che siamo sempre noi che dobbiamo pagare le tasse, e in questo caso la tassa dei rifiuti. E quindi ci sarà un aumento secco del 12% appunto per tappare il buco dell'IVA che in questi anni non è stata versata sullo smaltimento dei rifiuti.
Quindi da una parte c'è una diminuzione per le famiglie che raggiungono le 3-4 unità, dall'altra invece abbiamo un aumento del 12%.
Per tutti quanti.
Quindi complessivamente c'è un aumento e basta, sostanzialmente, sulla questione dei rifiuti, anche perché c'è una totale incapacità o non volontà, speriamo che sia non volontà, qua mi indicano invece no, è proprio una questione di incapacità nello gestire.
Poi ne parleremo meglio, insomma, tutti cercano di mettere le mani sul business dei rifiuti, e la Polverini, certo, con Gaia, e Alemanno con Lama, insomma. Il business è grosso, il mercato da spartirsi è grande, e quindi insomma tutti stanno cercando di buttarsi su questa preda.
Infatti, proprio a tal proposito, oggi non ne parleremo perché il tempo ormai è più o meno al limite, però nella Campania, nella zona del Vesuviano, continuano le mobilitazioni per quanto riguarda la questione rifiuti. C'è da parte del governo la volontà di ampliare ancora Cavasari, che è la cava vicina, diciamo, alla città di Tersigno, che era tuttora funzionante e che era stata, diciamo, bloccata da tutte le mobilitazioni fatte anche parallelamente al blocco invece della costruzione di una nuova discarica che era Cava Vitiello. Parliamo di mobilitazioni anche piuttosto recenti, qualche mese fa, da questi microfoni, da questa trasmissione abbiamo fatto svariate corrispondenze. Noi ci proponiamo e vi promettiamo dalla settimana prossima di tornare a parlare delle mobilitazioni nel napoletano, mettendoci anche in contatto con chi queste lotte le sta portando avanti.
Quindi, insomma, dopo un brevissimo pezzo musicale ci mettiamo in contatto con un compagno d'Albano che, insomma, ci spiegherà, insomma, l'iniziativa di domani mattina ad Albano Laziale, presidio davanti ai cancelli della discarica di Roncigliano.
Perché lottare e vivere, non credo alle sirene del successo. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. E se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere e colletti bianchi. Non mi fotte se c'è la pistola, polvere nella stagnola. Ieri sì che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo, e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering. Spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. E chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. E siamo in tanti,
e non ancora disillusi. Io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry. Canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. E un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, se di questa Italia siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono. È fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo. È ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi Magnificat. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Franzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample è terribilmente serio, chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei Remida né dei beat da hit parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano. Per chi resisterà con ogni mezzo necessario. Per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Sulle note di Kento dal CD di Sacco e Vanzetti, noi torniamo ad aggiornarvi sulla questione rifiuti. Purtroppo non riusciamo a metterci in collegamento con l'avvocato del coordinamento contro l'inceneritore, quindi vi daremo noi le notizie riguardo il presidio di domani mattina davanti alla discarica di Roncigliano.
Sì, via Ardeatina, chilometro 24.600, presidio dalle 8 di mattina per protestare contro l'allargamento della discarica di Roncigliano, in vista anche dell'udienza che ci sarà giovedì 14 luglio presso il Tribunale del TAR, udienza insomma che ci vede ampiamente schierati contro questo progetto, contro la Pontina Ambiente che è il, diciamo, il promotore di questa iniziativa. Ci vede schierati con a fianco praticamente tutti i sindaci del bacino della discarica che si sono costituiti insieme a noi contro questo mega progetto di discarica che insomma grandi problemi già adesso sta dando alla popolazione e che in futuro insomma sarà sicuramente una catastrofe se verrà sversata l'immondizia lì dentro. Ricordiamo che questo invaso praticamente è a ridosso della via Ardeatina, a poche centinaia di metri dal primo grosso nucleo abitativo, il cosiddetto villaggio ardeatino. Fortunatamente le amministrazioni del bacino della discarica dei Castelli Romani hanno avuto il coraggio insomma di costituirsi contro la loro stessa discarica per la gestione veramente criminale che in tutti questi anni è stata portata avanti. Quindi insomma un motivo in più di forza per rivendicare un diverso tipo di smaltimento dei rifiuti e soprattutto per una diminuzione a monte della quantità dei rifiuti prodotti, che è l'unico modo per non aver bisogno di discariche, non essere ricattati dalle lobby delle discariche.
A questo proposito, sempre parlando della discarica di Roncigliano, ricordiamo il fatto che diciamo la discarica sarebbe dovuta essere completata all'incirca entro la metà di luglio. Invece l'azienda ha fatto sapere che molto probabilmente non ce la farà a chiudere il tutto per il 15. Questo vuol dire che i rifiuti non verranno scaricati nel settimo invaso, che è quello tuttora in costruzione, a partire dalla seconda metà di luglio, ma probabilmente arriverà fino a fine luglio. Questa da una parte è una buona notizia perché dà più tempo alle mobilitazioni, e dall'altra costringerà probabilmente la presidentessa Polverini a emettere una ennesima proroga sul quarto e quinto invaso, che sono due invasi attualmente pieni e già, diciamo, chiusi, sui quali invece si continua a scaricare proprio perché si attende la costruzione definitiva del settimo invaso, che sarebbe una buca nuova di 500.000 tonnellate dove bisognerebbe sversare rifiuti. Quindi probabilmente ci sarà una successiva proroga alla possibilità di sversare rifiuti sul quarto e quinto invaso, data dalla Polverini al signor Cerroni, Mario Cerroni, gestore della discarica di Roncigliano.
Sì, chiudiamo questo spazio con una notizia che è strettamente correlata, perché nell'ultima prossima finanziaria è spuntato un bell'articolo con Comma che prevede un ricco aumento per, insomma, per tutti quei soggetti, comitati, associazioni, liberi cittadini che intendessero fare ricorso al TAR contro le decisioni della pubblica amministrazione. E infatti, oltre l'articolo 37,6 prevede l'aumento da 2.000 a 4.000 euro del contributo da pagare per chiunque voglia ricorrere al TAR contro provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Si tratta di un tentativo ad hoc per dissuadere le contestazioni. Infatti, per le altre materie questo contributo aumenta, come era prima, a 500 euro. Quindi, insomma, un chiaro espediente per mettere i bastoni tra le ruote ai comitati che si battono contro le nocività e che ritengono, insomma, questo strumento del ricorso al TAR in alcuni casi abbastanza importante, vista gli iter amministrativi assolutamente
c'è un attimo di intrippamento, diciamo, esatto. Il linguaggio si è incastrato,
sì,
giro la manovella.
Gli iter amministrativi hanno sicuramente un procedimento allucinante e criminale, e quindi molto spesso si è convinti che attraverso questo strumento si riesca a bloccare queste attività.
Sì, uno strumento che spesso viene utilizzato dai comitati e che alcune volte ha dato anche degli esiti positivi, no? Pensiamo anche alla lotta in Val di Susa, a quella di Albano, di cui abbiamo parlato proprio oggi. Sono due esempi nei quali in alcuni casi, per alcuni ricorsi, la lotta praticamente ha dato dei successi nel fare questi ricorsi al TAR, invece che allora costavano 500 euro, poi sono passati a 1.000, da 1.000 sono arrivati a 2.000, e adesso c'è questa proposta di legge addirittura di farli arrivare a 4.000 euro. Ovviamente un comitato già affrontare una spesa di 1.000 euro per un ricorso al TAR diventava difficile, anche perché di solito non se ne fa uno, ma se ne fanno due o tre accoppiati su vari motivi diversi, quindi già fare tre ricorsi al TAR in contemporanea, come successe per Albano, significherebbe a questo punto mettere in campo 12.000 euro, che non sono certo pochi soldi facilmente trovabili per comitati auto-organizzati che fanno autofinanziamento senza prendere soldi da parte di sindacati oppure donatori vari.
Bene, chiudiamo la trasmissione, ricordiamo sempre l'appuntamento di domani mattina alla discarica di Albano, al 24esimo chilometro della via Ardeatina. Chiudiamo la trasmissione ricordando che per la prossima settimana ci stiamo prendendo l'impegno per fare un resoconto e un aggiornamento su tutte le vicende legate ai rifiuti nella Campania e a Napoli, visto la tragedia che in questi mesi si sta sviluppando, e poi sicuramente un aggiornamento, un resoconto sulle vicende dell'acqua, visto che dal referendum in poi alcuni comitati ancora si sono mossi, e proprio nel quadrante di Velletri e Aprilia sulle questioni dell'arsenico le iniziative hanno continuato ad andare avanti, proprio perché la situazione della potabilità dell'acqua è ormai a livelli veramente preoccupanti. E quindi per la prossima settimana avremo sicuramente questi argomenti in scaletta. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
in particolare sempre a coloro che sono privati e private della loro libertà, e questa volta noi mandiamo un caloroso abbraccio particolare ai quattro arrestati: Marta, Roberto, Salvatore e Gianluca, dopo gli scontri del 3 luglio in Val di Susa, dopo che sono stati convalidati i loro arresti. Per chi volesse scrivergli, ci sono gli indirizzi sui maggiori siti di movimento, a partire da Informazione, comunque Casa Circondariale, via Pianezza 300 a Torino. Quindi mandiamo un caloroso abbraccio a coloro che sono privati della libertà in seguito agli scontri in Val di Susa, e ci vediamo venerdì prossimo, lasciando lo spazio e il mixer a Disorder e alla musica elettronica.